Faremo quindi in questa Quaresima un itinerario di predicazione su San Paolo, Questo è il proposito. Il perché, io penso che lo intuiamo tutti, perché dopo aver ascoltato l'invito di Gesù, pressante in tutte queste domeniche dei comandamenti, l'invito di Gesù a seguirlo, dobbiamo anche in qualche maniera tradurre questo invito. Bisogna trovare anche dei modelli, bisogna cercare anche qualcuno che poi, sceso dal monte, siccome Gesù è morto, mica possiamo andare a chiedergli tutti i giorni cosa vuol dire seguirlo. E Paolo in questo senso è veramente geniale. Nessuno come lui ci può aiutare a capire cosa vuol dire essere cristiani. Perché lo vedremo, ma lo sappiamo già tutte le domeniche, lo sentiamo. Paolo è stato quello che ha compiuto la decisiva traduzione del passaggio di Gesù, che sarebbe rimasto, come si può dire, un episodio. È Paolo che lo trasforma in un linguaggio universalmente recepibile, in un linguaggio anche concettuale, in un linguaggio teologico. Per questo Paolo noi diciamo è difficile, no? È difficile, tuttavia, appunto, trasforma un fatto a cui bisogna continuamente riferirsi, anche in un'idea, anche in un'interpretazione. E per questo l'opera e gli scritti di Paolo fanno parte, accanto ai Vangeli, del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è fatto dai Vangeli che raccontano la vita e i detti di Gesù, ed è fatto in gran parte dalle lettere di Paolo. E per questo tutte le domeniche la Chiesa, avete visto, ci legge Antico Testamento, lettera di San Paolo, Evangelo. Cioè tutte le domeniche la traduzione di Paolo è qui ad aiutarci a rileggere il Vangelo. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo, che è legato a questo, è che nessuno come Paolo è capace di interpretare la domanda dell'uomo. Appunto, l'interpretazione consiste proprio in questo, che interroga il Vangelo a partire dal dramma dell'uomo e dalla sua ansia di salvezza. Lo sentiremo in tutti questi testi di queste domeniche. E in un'epoca come la nostra, che pone di fronte il dramma dell'uomo, che non trova il significato della sua vita, sentiremo come il discorso di Paolo riesce a interpretarci, andando fino in fondo, mettendo a nudo la questione dell'uomo, che è il peccato. Vedete, l'uomo d'oggi non osa dire sta roba qui. Anche tutti i fatti di questi giorni, no? Si continua a girargli in giro lo psicologo, il sociologo, e poi il sociologo, e poi i genitori, e poi la scuola, e poi... E nessuno osa piangere un po' e stare zitto, no? E riconoscere il mistero dell'iniquità o del male. Il fatto cioè che l'uomo è una bestia anche cattiva, il fatto che l'uomo è diviso, c'è un dissidio dentro l'uomo, questo è il dramma di ciascuno di noi, tra la volontà e il desiderio. Noi abbiamo desideri bestiali, appunto. Il fare i buoni non è una cosa automatica, C'è appunto un dissidio tra la regola umana e la libertà, tra il peccato e la grazia, tra la schiavitù e la libertà, tra la morte e la vita. Sono tutti i temi di Paolo. E c'è questa disperata invocazione di salvezza, che qualcuno ci ami al punto di riconciliarci, che qualcuno abbia misericordia di noi, appunto, che qualcuno ci perdoni. Bisognerebbe piangere e pregare, appunto. Ma proviamo a sentire subito un passo di Paolo, che ci fa capire al volo quali sono i discorsi che nelle chiese dovrebbero risuonare. Proviamo ad ascoltare un passo della lettera ai Romani.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io dunque con la mente servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.
C'è anche un altro motivo per cui noi dovremmo la domenica ascoltare meglio Paolo, ed è che in queste chiese così prese da torpore, dove il cristianesimo è slavato, lo vedevamo nel cammino sui comandamenti, no? Come il cristianesimo si sia risolto per noi in una specie di pratica così esterna, l'osservanza di alcune regole. Paolo ci fa vedere cosa voglia dire una vita quando è presa da Cristo, cosa vuol dire l'essere cristiano come comunione con il destino di Gesù, cosa vuol dire incontrare il risorto e vivere di Lui, essere di Cristo, passare in una vita nuova, che ci fa in qualche maniera guardare tutto il resto come spazzatura, sentiremo questo passo. Cioè il cristiano è colui che in qualche maniera stima tutto il resto un niente rispetto all'intimità con il Signore, con Gesù che è diventato il suo Signore. Sentiamo questo passo, i Filippesi che conosciamo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai ho reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con la mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti.
Non vi siete mai chiesti perché un gruppetto di disperati, come erano i primi cristiani, abbiano in realtà modificato tutta la civiltà, abbiano creato il cristianesimo? Questo è successo perché le città di allora, come quelle di oggi, erano asfittiche. Mancava all'anima delle persone il soffio che giustifica la dolcezza di vivere, appunto la fede, no? L'annuncio di questi cristiani è riuscito a portare in queste città, che erano ricchissime di cultura, di tradizione, di lavoro, di denaro anche, di sapienza, hanno portato il verbo appunto della mistica cristiana, cioè di un'intimità divina che dà all'uomo il senso di una beatitudine, di una grazia, di una forza di vivere. Ed è quello che le città anche oggi chiederebbero al cristianesimo, e non invece una religione tattica, che contratta delle posizioni, che organizza delle cose. Ecco, Paolo in questo senso è un riferimento fondamentale per la predicazione cristiana. Ecco perché vorremmo farci accompagnare da lui in questo cammino quaresimale, entrando un po' in questa figura complessa dalla vita movimentata che non potremo raccontare nei dettagli, e un messaggio difficile, ritenuto difficile. Ecco, noi coglieremo dalle lettere autentiche di Paolo e dalle sue esperienze fondamentali, senza raccontarle troppo, i grandi temi teologici, tenendo presente soprattutto il tema che ci sta interessando, soprattutto dell'esistenza cristiana, o della morale, se volete, no? Del rapporto che c'è tra ciò che ha vissuto Gesù e la nostra vita. E incominciamo questa volta a prefigurare un po' la storia di Paolo e soprattutto la sua invenzione, il passaggio decisivo che Paolo ha fatto fare alla storia di Gesù. Paolo appartiene ai primi cristiani, evidentemente, alla prima generazione, quella degli anni 30, Gesù è morto tra il 30 e il 35, no, tra il 30 e il 33, il 29 si discute appunto. E Paolo appartiene alla generazione che viene subito dopo, nei 20-30 anni dopo Gesù, quella che ha scritto i Vangeli, per intenderci, e quella che ha fondato le comunità cristiane. Però Paolo non ha conosciuto Gesù di Nazareth di persona, a differenza di Pietro, Giovanni e dei primi discepoli che l'avevano seguito dalla Galilea. Paolo è un apostolo pescato dal risorto, come dice lui, adesso vediamo. È un convertito, diremmo, è un aderente dopo la Pasqua. Nella conversione di Damasco si converte alla fede cristiana verso il 33-35, quindi si potrebbe dire alcuni mesi dopo che Cristo è stato crocifisso, 2 o 3 anni dopo, e da subito si sente apostolo. Quindi non è solo, dice, un cristiano, si sente subito mandato, apostolo, chiamato e mandato a che cosa? Alle genti, alle nazioni. Paolo è l'apostolo delle nazioni. Cosa vuol dire? Fermiamoci un momento, perché questa è appunto, questo è il passaggio decisivo. Agli occhi di Paolo e dei giudei il mondo era diviso in due, come oggi per noi, i cristiani e gli altri per noi, no? Allora erano i giudei e le nazioni. Israele, il popolo eletto, santo, santo vuol dire separato, che Dio ha messo a parte tra tutti i popoli eleggendolo, ma lo mette a parte per dargli una missione, come strumento di un disegno di salvezza per le nazioni. Ora, questa consapevolezza, che sarà Paolo a tirar fuori dall'evento di Gesù, appunto, era resa, aveva un ponte, era resa praticabile dalla situazione di dispersione o di diaspora dei giudei. Per darvi un'idea, i giudei di Galilea e di Giudea erano 1 milione circa, 7 milioni erano sparsi nelle città ellenistiche. Questa è la diaspora, la dispersione. Ora Paolo è un giudeo della diaspora, appartiene al mondo giudaico per la sua religione, per la sua formazione avuta dalla famiglia, per la fede, è un ebreo zelante appunto, e però appartiene al mondo ellenistico per la città in cui nasce e per una parte importante della sua formazione. Paolo parla correttamente il greco, scrive in greco, conosce l'aramaico, che è il dialetto che parla Gesù, conosce l'ebraico, il testo sacro della Bibbia, ma conosce anche e soprattutto il greco, che parla con tutta la gente della sua città. Infatti si chiama Paolo in greco e Saulo in ebraico, no? Ed è cittadino romano. Questo lo deve alla sua città di Tarso, la capitale della Cilicia, provincia romana, nell'attuale Turchia, che è una città molto ricca, vivace sul piano culturale. Vi cito due fatti per far capire cosa voglio dire. Paolo viene educato conoscendo, va a scuola, intendiamoci così, va a fare il liceo a Tarso, dove si insegna la filosofia stoica, lo stoicismo, i cui temi fondamentali, aprite le orecchie, sono la libertà, la ragione, la coscienza, le virtù, tutti i temi della morale cristiana e tutti i temi della cultura occidentale, la libertà, la ragione, la coscienza, che sono i valori della modernità, quelli da cui verrà la scienza, la tecnica. nascono da questo connubio tra il cristianesimo e la filosofia greca. Appunto. Cioè qui siamo alle matrici della civiltà cristiana ed europea. A Tarso nasce, per alcuni versi, questa faccenda. E vi cito un altro esempio, il fatto che dopo 2000 anni noi stiamo leggendo questi splendidi testi. Dipende dal fatto che Paolo ha fatto bene il liceo, ha imparato la retorica, l'arte del discorso che gli servirà nelle sue lettere, e il fatto di Gesù è diventato un discorso, la teologia appunto, no? Mi interessava anche lo sport, per esempio, si potrebbe continuare con questi discorsi, gli interessava la politica. Quindi Paolo era preparato da questa duplice appartenenza giudaica e greca a fare il trapasso, a far passare il Vangelo dal mondo giudaico al mondo greco, che non è solo un trasferimento culturale, in realtà questo ha posto il problema cristiano, se no restava una setta giudaica. La pretesa del fatto di Gesù, che è stato un profeta giudaico, la pretesa di farlo valere come fatto universale, noi stiamo predicando ancora dopo 2000 anni che Gesù è la salvezza degli uomini. Ed è la questione che pone Paolo nella lettera ai Romani. Dio è forse Dio soltanto dei giudei o anche delle nazioni? E no, anche delle nazioni. Perché c'è un Dio solo, il quale giustificherà per la fede, e solo per la fede, solo per chi accetta il suo amore, giustificherà i circoncisi, e per la fede giustificherà anche i non circoncisi. E Paolo partirà verso i non circoncisi, cioè verso tutto il mondo. I giudei erano un buchetto del mondo. E Paolo ha portato il cristianesimo in tutto il mondo conosciuto di allora, dando slancio mondiale al Vangelo di Gesù. E qui sarebbe interessante, vi rimando a queste riflessioni perché cambiano la maniera di essere cristiani, ste robette qui, ci fanno uscire dal devozionalismo così, e soprattutto ci fanno entrare nelle urgenze odierne del Vangelo, no? Bisognerebbe capire a che punto era la missione cristiana quando interviene Paolo, attorno agli anni 34-37. Se mi seguite un po' così, spero di farvi capire con due o tre battute. Appena morto Gesù, i primi cristiani attorno agli apostoli si sono fermati a Gerusalemme. Quel tipo di cristianesimo, chiamiamolo così, no? Questi qui che cercavano di capire cos'era successo a Gesù e facevano l'esperienza che era vivo quando si trovavano, appunto, vedete gli Atti degli Apostoli, vivevano questa esperienza in termini esclusivamente giudaici, andavano ancora al Tempio, usavano la Bibbia, si ritenevano dei giudei che avevano incontrato la verità del giudaismo in Gesù. Però a Gerusalemme capita un primo fatto, che dei giudei della diaspora, giudei ellenisti, costituiscono in Gerusalemme una comunità, la comunità che ha una sua organizzazione e ha i suoi leader, il Stefano, che poi viene martirizzato, e Filippo, i due diaconi. Il gruppo di Stefano prende le distanze polemiche dal Tempio e fa un'altra lettura della legge di Mosè dicendo che si verifica in Gesù Cristo che voi avete ucciso. Stefano viene lapidato e il conflitto giudeo-cristiano. Stefano viene lapidato e sapete che alla lapidazione di Stefano assisteva il giovane Saulo. Filippo invece scappano gli ellenisti perché sono perseguitati, va in Samaria. La prima missione avviene in Samaria, l'odiata Samaria, e dalla Samaria sul mare a Cesarea di Filippo, a Cesarea Marittima, dove a Cesarea anche Pietro ha dato fuori di testa. Ricordate l'episodio di Atti 10, dove viene invitato Pietro, va dal centurione e deve riconoscere che lo Spirito del Signore ha agito anche sul centurione, lo battezza e mangia con lui, scavalcando le regole di purità rituale. Samaria, Cesarea, E poi gli altri ellenisti arrivano su in Fenicia, più su nella costa, sempre vicino al mare per scappare più facilmente, Fenicia, Cipro e Antiochia, posto magico, capitale della Siria, terza città dell'impero romano dopo Roma e Alessandria, quindi una grande città. In questa grande città, per la prima volta, i discepoli di Gesù sono chiamati cristiani e Paolo arriva lì. Dopo la conversione di Damasco, appunto, va in Arabia e poi arriva chiamato da Barnaba a Antiochia. E da Antiochia partiranno i grandi viaggi di Paolo, questa missione incredibile attraverso l'Asia Minore, poi nella Grecia, poi a Roma, Damasco, Antiochia, Gerusalemme, Corinto, Efeso, Roma. Pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dei miei connazionali, pericoli dei pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericolo dei falsi fratelli. Questa avventura incredibile del Vangelo incarnato da sto matto qui, appunto, che lo porta dappertutto. Ma da dove è saltato fuori questo tipo? Come nasce questo apostolo inatteso? Proviamo a sentire come ne parla lui, perché il discorso che noi troviamo negli Atti 9, mentre andava a Damasco buttato giù da cavallo, è un po' romanzato, ma è scritto soprattutto da parte della Chiesa di Damasco, che vuol dire siamo stati fortunati che Dio ci ha preservato dal persecutore, dall'Attila che veniva a minacciarci, no? Invece ascoltiamo il passaggio della lettera ai Galati, dove Paolo non dice niente in pratica dell'avvenimento, ma mette in luce il senso. Cos'era prima, cos'è diventato dopo e chi ha fatto questo passaggio e come. Sentiamo questo passo della lettera ai Galati.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Vi dichiaro dunque, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è modellato sull'uomo. Infatti io non l'ho ricevuto né ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare a me suo figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, dopo 3 anni andai a Gerusalemme per consultare Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore.
Dunque, sono testi molto ricchi, però mi pare che 2 o 3 cose le possiamo cogliere anche in 2 o 3 battute. Il testo dice che Paolo prima era un fariseo zelante, attaccato gelosamente alle tradizioni dei padri e per questo persecutore dei cristiani. Quindi niente lo ha preparato a diventare cristiano in questo senso, non da uomini, non ha fatto un corso, non ha fatto un'iniziazione, no. Andava nella direzione opposta. Se è diventato apostolo di Gesù Cristo, lo deve all'iniziativa sola di Dio, alla pura grazia di Dio. Attenti, perché questi sono tutti i temi di Paolo poi. È Dio che ha preso l'iniziativa. Quale? Di rivelargli suo figlio. E in che cosa consiste questa rivelazione di Gesù Cristo che lo ha trasformato? È l'esperienza pasquale. Ricordate i racconti dell'incontro col risorto? La struttura è questa, ecco perché lui dirà anch'io sono un apostolo, perché il risorto mi è apparso, no? Cioè Dio ha tolto il velo dalla coscienza di Paolo, che gli impediva di vedere la gloria sul volto di Gesù. Traduco: Gesù non era quel maledetto da Dio che pendeva dal patibolo della croce e che perciò bisognava perseguitare, quello che aveva la pretesa di essere Dio, che Paolo aveva approvato, che era stato ucciso, appunto. Gesù non è il maledetto da Dio, ma era il figlio obbediente che Dio ha riabilitato risuscitandolo. Io sono colui che tu perseguiti, appunto. Il Cristo vivo al di là della morte è la prova che Gesù aveva ragione, appunto, e che Gesù è vivo, appunto. E questa esperienza la fa attraverso la comunità, la Chiesa, che era una cosa importante per Paolo. Cos'è la Chiesa? Israele, l'eletto. È l'anticipo della donata che Dio farà il terzo giorno, la fine dei giorni, quando Dio riunirà il suo popolo. La Chiesa è una figura che lo anticipa. Ebbene, questa figura che lo anticipa non è quella raccolta dalla legge di Mosè, ma è quella riunita dalla rivelazione del Figlio. Cioè, capite, è un cambiamento della religione di Paolo. Il centro non è più la legge, ma la croce di Cristo. È la croce di Cristo la grazia di Dio. È la croce di Cristo che riunisce il suo popolo, la Chiesa. Perseguitare la Chiesa è perseguitare Cristo, appunto. Il Vangelo. Il Vangelo ormai, che è la persona di Gesù, è la sola fonte della giustizia, del posto giusto davanti a Dio, della santità, senza che ci sia bisogno di aderire al giudaismo. Indipendentemente dalla legge, la fede ci salva, in questo senso. Ecco perché Paolo è apostolo. Perché Dio lo ha scelto per farlo apostolo del Vangelo di Gesù Cristo alle nazioni. E la sua missione, la citazione che faceva dal seno di mia madre, tutta l'interpretazione profetica del compito di Paolo, la cui missione è come quella di Geremia, scelto fin dal seno di sua madre per diventare profeta delle nazioni. O vedete che qui c'è tutta l'interpretazione cristiana del Vecchio Testamento. O come quella del servo cantato da Isaia, il servo sofferente che porterà la giustizia a tutti, al quale il Signore aveva detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Israele. Io ti renderò luce per le nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Si potrebbe dire, finiamo con questa immagine, si potrebbe dire che Paolo, guardando la croce, ha capito fino in fondo cosa vuol dire che la croce sono le braccia di Dio aperte sul mondo. Il crocifisso abbraccia il mondo intero. Questa è la fede. La fede è il fatto che Dio sia fatta grazia per il mondo. E ricevere questa grazia è pura fede. Non è questione di farsi circoncidere, di osservare le regole. Provate a guardare la croce, prendiamo questa suggestione. Sopra la testa del crocifisso c'è uno scritto in ri, è scritto solo in latino adesso, ma andate a vedere Giovanni 19, ci informa che l'iscrizione fatta mettere da Pilato sulla croce con le parole Gesù il Nazareno, il re dei Giudei, ricordate, era scritta in ebraico, in latino e in greco. È il destino di Paolo, eh? Il destino di un uomo giudeo, ebreo, greco e romano insieme, che volle essere crocifisso con Cristo, che ricevette la grazia di Cristo crocifisso e dedicò la sua vita alla testimonianza del Vangelo della croce attraverso le tre lingue nelle quali si era fissata la parola di Dio, l'ebraico, il logos della sapienza umana, i greci, e il verbo giuridico e politico dell'impero che darà poi l'idea di chiesa. destino di Paolo, destino del cristianesimo e forse di tutto l'Occidente.